Abbiamo detto di Rosmini e della sua necessaria riscoperta a 360 gradi, per gli aspetti per cui egli è perfetto insegnante, perfetto scrittore, per gli aspetti insomma in cui è docente nel senso professionale del termine, ma anche per quegli aspetti dove la sua docenza ha un carattere meno professionale, non ha il carattere, come dire, col sigillo, il carattere degli insegnamenti che hanno il sigillo dell'università, è la docenza legata al suo essere santo, è appunto quella docenza paradigmatica che viene dall'avere impostato una propria vita, dato una configurazione alla propria vita, avere talmente, come dire, lavorato di cesello la propria vita, per cui questa diventa una vita veramente eloquente nei confronti degli altri. E dobbiamo subito dire che Rosmini non ha faticato, non ha nella ricerca della sua santità, nell'impostazione dei suoi cammini spirituali, non ha avuto un itinerario complicato. Ci sono santi che l'hanno avuto. Penso in questo istante, per chi è un po' del mestiere, a Charles de Foucauld, molto più recente. Eppure la ricerca di Dio da parte di costui ha avuto all'inizio parecchi sentieri da cui ha dovuto poi ritornare indietro. Per Rosmini il procedimento sembra essere più facile e anche più immediato. Dio per lui è stata una scoperta, o meglio una verità, un possesso, possiamo dire, fin dalla sua prima formazione. Lui, Rosmini, ha incontrato Dio in Cristo. Questa è stata per lui la risposta piena. Alla ricerca di Dio c'è una sola risposta, Gesù Cristo. E in questo ha trovato una sorta di appagamento all'aspirazione perenne che egli diceva non essere soltanto sua, ma è l'aspirazione perenne dell'uomo di entrare in un dialogo di amore con l'assoluto e in un rapporto quasi di reciproco possesso. Se questo è però ciò che dovremmo fare e che iniziamo a fare fin da qui, dobbiamo dire che la cosa non è stata facile, né per lui, né per il suo tempo, né per i suoi riconoscimenti. Rosmini sì, conobbe un luogo dove trovare e vivere tutti questi valori, il valore Cristo in particolare. E questo luogo, fin da subito, egli l'ha scoperto, è la Chiesa. Non solo non ha avuto dubbi su Cristo, su qual era il centro della sua fede, ma non ha avuto mai seri dubbi neanche sul luogo, sull'ambiente, sullo spazio candidato a far sì che la sua scoperta di Cristo e di Dio fosse autentica e vera e sempre coltivata. La Chiesa fu sempre fedele a questa sposa di Cristo, anche alle sue autorità, al suo vicario, Papa, anche a coloro che gli hanno inflitto una condanna che egli sapeva benissimo, era immeritata. Una Chiesa che mentre lo salvò da naufragi e smarrimenti, poteva incorrere anche lui, teoria, lo consacrò di fatto ad una missione profetica, realizzata parzialmente al tempo in cui visse, ma missione profetica che pare debba realizzarsi soprattutto adesso, in cui fu disseppellito, diciamo pure così. Per cui la sua voce risuona oggi più che mai come un annuncio vero di liberazione, di elevazione, che addita a tutti appunto la strada di Cristo, che è la strada appunto che la Chiesa indica, talvolta con incertezza, talvolta anche con qualche errore come dire, di prospettiva, però Rosmini fu chiaro, Cristo, la Chiesa sono le grandi sponde, i grandi punti di riferimento per incontrare Dio. Da questo punto di vista Rosmini fa parte un po' di un mondo classico, nonostante i tormenti li abbia ricevuti dagli uomini. Il suo percorso personale non fu un percorso appunto particolarmente accidentato, tribulato dal punto di vista della ricerca personale. Ed è per questo, ancora adesso, un autore che non è simbolo soltanto di un tempo preciso. Se fosse così, Rosmini avrebbe dovuto parlare soprattutto al suo tempo. Invece ritorna ad essere particolarmente loquace adesso, tempi a distanza, che ormai vedono almeno la distanza di un secolo e mezzo dalla sua morte a noi. Rosmini è uno di questi classici. Su di lui ancora oggi si pensa e pensando anche con lui si discute. Rosmini non è soltanto, come dire, un uomo che ha avuto già tutto da dire e lo ha detto. Rosmini si percepisce che è un uomo con cui si può discutere oggi. Con lui è aperto ancora il dialogo. E ha la fortuna di parlarci e dirci cose sulle quali poter questionare, sulle quali poter intervenire, discutere. Non so come dire, Rosmini non si limita a darci dei prodotti finiti. I suoi prodotti finiti, perché finiti lo sono, qualche volta le sue opere no, sono opere magari che non ha potuto condurre a termine, ma sostanzialmente il suo pensiero è un pensiero finito e che però ha una grossa capacità di intercettare ancora oggi le nostre discussioni, le nostre domande, e quindi in questo senso è un uomo con cui si può ancora discutere, avere la fortuna di discutere. Quindi un'attualità non solo di insegnamento, ma proprio di discussione. E noi sappiamo che la discussione, anche ai tempi di San Tommaso d'Aquino, era un grande punto di riferimento per il proseguimento degli studi e del sapere. La questio, la domanda, ma la domanda vissuta in dialogo, botta e risposta. Rosmini è sicuramente nato, non dico fuori contesto, ma indubbiamente la sua nascita è avvenuta rispetto ai suoi tempi un po' di fretta, sia nel senso che la sua gioventù si svegliò presto allo studio, presso poco un po' come Leopardi, e anche perché la sua gioventù non solo si aprì così presto allo studio, ma anche perché i suoi studi, la sua gioventù ha precorso un tempo che nella Chiesa non era ancora vissuto da suoi coetanei, da suoi contemporanei, allo stesso modo, con la stessa capacità di stare attenti al tempo, al minuto secondo, come invece seppe fare lui. In questo senso è facile dire che gli ha anticipato i tempi, la storia. Forse è solo vissuto veramente contemporaneo al suo tempo e alla sua storia. Forse non è lui che ha anticipato noi, semplicemente noi potremmo avere vissuto con l'occhio, sì, con l'orologio in ritardo rispetto al tempo reale. È più facile pensare che egli non abbia visto il 1900 nella sua prima metà dell'Ottocento. È più facile pensare che magari l'entourage della Chiesa non abbia vissuto il calendario giusto nella quale si trovava. O forse tutte e due le cose. Non si può fare di lui un profeta che scavalca i secoli o che abbia scavalcato già allora un secolo e mezzo di storia, ma sicuramente aveva il fiuto per intuire i problemi nuovi che già si erano attestati e quelli che si sarebbero ancora di più attestati nel tempo a seguire. E egli ha avuto la forza di rimanere collegato al suo tempo e alla sua storia. Per far questo occorre appunto saperlo riscoprire in toto. Ancora nelle lezioni di qualche tempo fa, di qualche settimana fa, abbiamo detto come oggi siamo costretti ad una riscoperta di Rosmini, perché Rosmini per lungo tempo si era dissolto dalle antenne recettive della Chiesa, e non per colpa sua, ma anche la ripresa, la riscoperta di Rosmini ha pagato qualche cauzione. Quando si riscopre, non si può riscoprire tutto insieme. Qualcosa arriva dopo. E dovremmo anche dire che magari può succedere che nella riscoperta del teologo, del filosofo Rosmini, forse si fa meno o si trova meno documenti o capacità di lettura che ci permettano di riscoprire la sua immagine di santità, la sua immagine di spiritualità. C'è un dato che potrebbe essere significativo. Nelle 8.471 voci che riguardano la sua figura integrale e che sono stati pubblicati in una bibliografia che lo riguarda, 8.471 voci, non sono poche, però si deve constatare che ci sono pochi articoli, pochi scritti, in genere non molto corposi, che si sono occupati davvero della sua spiritualità. Solo qualche centinaio. E non c'è un'opera o perlomeno fino a quel tempo fa, non ci fu un'opera organica di una certa completezza, insomma di una certa statura, che rappresentasse uno studio sistematico esattamente di Rosmini sotto questo punto di vista, sotto questo profilo. Eppure la statura cristiana di Rosmini, la sua grandezza morale, insomma la sua spiritualità, si impongono alla nostra vista. Basterebbe appunto anche solo dare una lettura veloce a qualche sua anche molto magra biografia, magra di pagine perlomeno, per accorgersi che davvero si è davanti ad una figura gigantesca della storia della santità della Chiesa. Anche proprio in quel senso in cui dicevo nella lezione scorsa, e cioè di una santità che non solo c'è, non solo ha un grado di eroicità, ma che è una santità particolarmente capace di insegnare, di dire, di leggere i tempi suoi per la sua gente e di leggere i tempi nostri quando appunto ancora egli doveva intuirli un secolo e mezzo fa. Una grandezza spirituale, dicevo prima, che è nata abbastanza presto in casa sua. Sin dalla sua giovinezza egli sta a dirci, a rammentarci con una data precisa, che egli ha fatto una grande scoperta quando era ancora sedicenne. Se l'è scritta quasi per dire: non è a questo punto soltanto la mia impressione, non è qualcosa che magari mi frulla in mente in questo attimo, ma è qualcosa che invece ormai ritrovo veramente presente in me e affidabile alle carte, perché capisco che oggi posso dire di avere ormai assodato un valore, una verità. Per questo ce la confessa. Egli comprese, scrive lui, l'unum necessarium, comprese che era il Vangelo, lo dice. Io a 16 anni ho compreso che l'unum che è necessario è il Vangelo. E decise, e lo scrisse, di attenersi a questo Vangelo con un programma di perfezione sempre più ricco di vita interiore, sempre più infiammato poi di quel tipo di vita interiore che risponde anche al nome di carità. Fece della carità il suo punto di riferimento, come si dice che Giovanni ha scritto il Vangelo della carità. Così potremmo dire che Rosmini, che tra l'altro ha voluto specificatamente commentare questo Vangelo, potremmo dire che è l'uomo della carità, non solo nell'ambito della sua teologia, della sua spiritualità vissuta, ma anche proprio nell'ambito istituzionale. La carità per lui è diventata, oltre che un programma di vita, è diventata un'istituzione, la sua congregazione, la sua famiglia spirituale, quella da lui creata. E questa carità egli la visse, ma in che modo? La visse non come l'abbonario, venire incontro a persone che magari gli chiedevano un aiuto, una mano, una consulenza. Pensiamo a quando la Canossa lo interpella chiedendo a lui cosa deve fare dell'istituto che lei stessa sta pensando, chiedendo anche a lui magari di collegarsi all'istituto che lei sta facendo, di unire le forze, eccetera. Rosmini gli ha detto di no. Evidentemente non perché mancasse della capacità, anche della voglia sicuramente presente, di dare una mano a chi ne ha bisogno. Ma sentiva che un istituto della carità non è un istituto che offre le mani di qua e di là, chiunque in fondo le cerchi e sia abbastanza sincero ed onesto nel richiedere questo a fini reali e non a fini, a secondi fini. Ma comprendeva che nelle cose di Dio non è carità andare incontro a tutti, come dire, cercando di operare in consonanza con tutti su qualsiasi. Comprendeva che la vita spirituale è qualcosa di così intero, di così vivo, di così vero, che ha bisogno di enorme rispetto delle configurazioni spirituali, delle esperienze spirituali che ognuno ha. È difficile concepire il gemellaggio di due istituzioni se queste hanno scarse motivazioni o scarse paralleli, scarse parentele spirituali. Rosmini istituisce una famiglia della carità, ma non sente il bisogno di prodigarsi in qualsiasi tipo di carità. Soprattutto quando si parla di carità spirituale, egli intende che lì ognuno deve rispondere ad un dono dello spirito molto personale e molto vero. Allora, la dimensione religiosa e spirituale è primaria in Rosmini. E possiamo dirlo anche in termini storici. In Rosmini finisce la figura dell'abate tipico del Settecento, della prima metà dell'Ottocento. Pensiamo, facciamo un esempio. Parini, una figura di prete nobile, serio, però fondamentalmente un educatore di famiglia. Vive all'interno di un mondo aristocratico o di una famiglia aristocratica, è un perfetto educatore dei figli della famiglia, è un clerk. Rosmini non è così. Potremmo dire che il mondo rappresentato dalla figura di Parini, che è ancora una figura nobile di questo modello di sacerdozio, che con Parini appunto muore questo tipo di sacerdote. E con Rosmini abbiamo di fronte un altro tipo di sacerdote, molto sodo, molto vero, che ha bisogno non solo di essere cristianamente autentico, ma di essere anche uno che sa in maniera autentica e per questo studia la sua teologia e studia filosofia. Parini era più interessato alla letteratura, ad essere un buon poeta. Magari anche Rosmini sarebbe piaciuto, ma ha scoperto che ci sono priorità anche nel campo della scelta delle varie branche di sapere. E la letteratura non ha avuto un grande ruolo, appunto, tranne quella costituita dalla letteratura dei libri della Sacra Scrittura, dei padri della Chiesa, della storia della Chiesa e poi dei grandi maestri della filosofia e della teologia. Solo tutto questo per dire che finisce un'epoca e Rosmini ne incarna già un'altra, molto più moderna, un'immagine di sacerdote che non rinuncia alla cultura del passato, alla cultura di cui magari il sacerdote di buona famiglia borghese alla cultura che un uomo di buona famiglia borghese poteva magari ancora rappresentare in questi secoli. E cultura magari che si è un attimino persa, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, quando anche si è potuto vedere in termini statistici il clero che arrivava ormai agli altari non rappresentava più un mondo dell'aristocrazia, ma sostanzialmente anche un mondo dove l'accesso al libro era più facilitato. Rappresentava un mondo di giovani leve che provenivano dai ceti più bassi e per i quali il libro ha dovuto diventare una vera conquista. Rosmini è sempre vissuto e di questa passione dello studio, che poteva essere più forse presente in epoca settecentesca, ma anche di questa enorme dignità sacerdotale, questo senso della propria missione di sacerdote, quale appunto anche nella seconda metà dell'Ottocento si seppe forse vivere meglio che nella prima. Allora, finisce un certo tipo di sacerdozio ed egli osa dire appunto prete roveretano come suo vero titolo accanto alla sua firma. Rosmini allora chi è? Dobbiamo attaccarci ad un punto base. È un servo di Dio intanto, no? Anzi beato, che ha testimoniato la sua fede, che ha testimoniato per il suo ministero. Dobbiamo anche prendere atto di questo. Se è intervenuta una beatificazione, postuma magari, fin troppo postuma magari, ma questa beatificazione lo ha celebrato soprattutto e principalmente per le sue doti non di uomo colto. La beatificazione non avviene perché lui era un bel teologo o un bel filosofo. Avviene per le sue doti specificatamente cristiane. Non vengono disdegnate le altre due, trovano anche opportuna sottolineatura, ma fondamentalmente una beatificazione è lì a dire che agli occhi della Chiesa Rosmini è soprattutto un uomo di Dio. E poi appunto anche di mondo, nel senso appunto della cultura del mondo e di tutto ciò che di buono e di autentico il mondo può dare. D'altra parte Rosmini non fa fatica, non ha trovato fatiche nella sua vita a far coincidere una profonda, grande dignità spirituale con una profonda capacità di studio, di attenzione allo studio, di devoluzione di sé, del proprio tempo, delle proprie forze allo studio. In fondo Rosmini ha sempre vissuto la sua vita con la percezione di essere uno, e difatti anche egli elogerà quel tipo di sapienza che appunto è una, nel senso che sa fare sintesi di tutte le forme di sapere, ma appunto non lasciandosi frazionare, distrarre, non lasciandosi strizzare o stracciare dalle diverse forme di sapere, ma di saperle riunire in unità. Rosmini ebbe una vita che fu profondamente una, e proprio per questo egli poté trasferire nel suo sapere anche le sue doti personali di santità. Insomma, a Rosmini non risultò particolarmente difficile unificare studio, teologia, esperienza di vita, di santa vita. E ne fece l'uno agli altri così. Come lo affrontiamo da questo punto di vista? I cammini per affrontare una santità possono essere di vario tipo. L'una, ormai storica, è in qualche modo totalmente lasciata in secondo piano, è quella di studiare Rosmini per fare una specie di condensato teologico, condensato dottrinale della sua esperienza di vita. Io parlo di lui come santo per dire sostanzialmente che ha una bella dottrina sulla santità, sulla vita spirituale, eccetera. Però questo noi comprendiamo, non è il parlare della sua spiritualità vissuta, è il parlare della sua capacità di tradurre in sintesi, in un quadro organico, quello che lui egli ha vissuto. Ma è forse meglio parlare prima di come egli ha vissuto, di come egli ha concretamente interpretato nella storia, nella sua vita, il Vangelo, e poi di come lui stesso ha decifrato la sua esperienza personale, perché alcuni sono capaci di vivere un'esperienza, meno capaci di tradurla in concetti, meno capaci di consegnarla e di comunicarla ad altri sotto questo profilo concettuale, dottrinale. Rosmini non aveva questo problema, non aveva questa difficoltà. Molti dei suoi scritti sono in realtà autobiografici, non nel senso minuto del termine, nel senso proprio di narrare specificatamente la propria vita, ma molto biografici nel senso che l'impeto, la forza, l'entusiasmo del suo vivere entrano di fatto anche nel suo insegnare. Quindi due vie. La prima è quella di studiare la vita e la dottrina di Rosmini, coglierne gli elementi spirituali e disporli in un ordine logico, costruirne una sintesi organica, un quadro. Ecco, un tempo si diceva studiare le spiritualità e studiare le scuole di spiritualità, cioè studiare appunto i travasi concettuali e dottrinali di esperienze vissute. Allora c'era la scuola carmelitana, la scuola atomistica e via dicendo, insomma. Ma questo scambiare un'esperienza viva con la capacità di distillarla in concetti non è la prima forma, la più vera, di valorizzare un'esperienza. Sicuramente si arriverà anche a questo, ma anzitutto bisogna misurare esattamente come un valore sia stato interpretato concretamente in un vissuto storico e poi dire come egli lo ha enucleato anche nel suo insegnamento ad altri. Allora la prima via la teniamo di riserva per un secondo momento, quando appunto diremo in sostanza, se dovessimo condensare in concetti tutto questo che è l'analisi della sua esistenza, allora arriveremo anche a dare anche noi un condensato di carattere dottrinale. Ma la via, seconda via, è quella invece di seguire uno sviluppo biografico, meglio storico. Storico nel senso che include sicuramente la sua biografia, ma include anche tutti i rapporti che la sua vita personale ha avuto nel contesto, nel suo tempo, che include le interpellanze che la sua vita ha fatto al contesto del suo tempo, come anche le risposte che lui ha dato a questo contesto. E da qui comprendiamo molto di più come alcune scelte sono state veramente vissute, perché hanno richiesto a lui parecchi confronti, hanno richiesto il tempo per comprendere e capirsi, per capire la relazione che lo legava al suo tempo, alla sua fede, alla sua Chiesa. E riuscire a vivere una strada della quale poi ci dice come è stata percorsa e come si può ripercorrere. Allora, questa seconda via è quella di seguire lo sviluppo un po' storico, cronologico, biografico e di osservare come questa sua esperienza spirituale cresce e diminuisce, raramente diminuisce, nelle fasi della sua vita. Sarà questa un po' la storia che di primo acchito noi seguiremo o il modo con cui noi ci facciamo vivi davanti a Lui. E poi lo eseguiremo in un secondo momento, esattamente servendoci dei suoi testi, anche secondo una scala diacronica. Cioè, a partire dai primi testi, scopriamo chi è Lui in questa fase e lo vediamo crescere. Dobbiamo dire che Egli ha un suo itinerario, un suo sviluppo, e scrive anche dei testi che sono in qualche modo il travaso dei suoi cammini. Ma Egli non scrive una storia che è un itinerarium mentis in Deum. O meglio, la scrive sì. Si tratta di capire però che cosa significa itinerarium mentis in Deum quando è Bonaventura a parlare di questo itinerario. Di per sé il termine itinerarium mentis in Deum ci farebbe pensare che Bonaventura usa dell'idea di fare un tracciato spirituale di sé, ma sostanzialmente come un tracciato di come egli matura le sue idee su Dio, sulla Chiesa, sui sacramenti, sul suo ruolo di monaco, e via dicendo. Invece, per Bonaventura, l'itinerarium mentis è in realtà l'itinerario di tutta una persona. Anche per Bonaventura, questo itinerario è l'itinerario del soggetto e non soltanto della sua mente. E noi allora da questo itinerario possiamo vedere l'ascensione di tutto l'uomo Bonaventura verso Dio, delle sue facoltà sensibili, di quelle spirituali, anche dei suoi affetti, delle sue emozioni religiose, del suo sentimento, della sua ragione. Ecco, questo itinerario mentis in Deum, dove la parola mentis sembrerebbe trarci in inganno, perché sembrerebbe limitativo, un itinerario puramente concettuale, questo itinerarium è un po' il punto di riferimento, non necessariamente programmatico, preso cioè intenzionalmente da Rosmini per quello che egli deve dirci di sé attraverso i libri che egli scrive sulla spiritualità, ma è di fatto un riferimento reale. Allora, seguiamo Rosmini allo stesso modo di come ricostruisce il proprio itinerario Bonaventura. E lo facciamo proprio per ridire che non basta una spiritualità che vorrebbe ridurre tutto al succo concettuale di un cammino. Questa è una vecchia tentazione, è come dire strizzare una vita per distillarne una dottrina, una catechesi, un catechismo, un prontuario di comportamento morale, religioso e spirituale. Non è il cammino migliore. La beatificazione, appunto, abbiamo già detto, non ha inteso valorizzare anzitutto questa sua, possiamo anche chiamarla mistagogia. Dopo che io ho vissuto un'esperienza spirituale, sono in grado di riformularla in maniera tale che risulti comprensibile agli altri e che possa aiutare gli altri in un cammino verso lo spirito, verso il mistero, mistero cristiano. Allora, mistagogia sarebbe esattamente questo. Ciò che in qualche modo diventa un condensato propositivo, concettualmente propositivo, ad altri per instillare in altri quella vita, quei gesti che conducono appunto ad un approfondimento del rapporto con Dio. La beatificazione non ha inteso valorizzare anzitutto questa mistagogia, cioè questa dottrina in funzione di una prassi, immediatamente studiata per una prassi, questo suo condensato spirituale, insomma, perché fornisca le dritte per introdursi nella vita spirituale. La beatificazione è di lui in quanto uomo e anche come, siccome non era un prodotto collaterale, questo, anche la sua dottrina, ma sostanzialmente è l'esperienza di Rosmini. E cioè, non separeremo in Rosmini la vita dalla dottrina, la considereremo un monoblocco. Certo, si può tenere e si deve anche tenere aperta qualche distinzione, ma sostanzialmente l'idea di tenere un po' troppo distinte, quasi separate le due cose, non funziona. Rosmini, del resto, è stato un uomo appunto molto uno, molto vivo, molto sincero, molto unitario. Viveva quello che insegnava e affondava il suo pensiero nella vita. Quindi a lui non risultava impresa difficile neanche poi scrivere dei testi che esattamente si riferivano a queste sue esperienze. E anche noi non troveremo particolare difficoltà nel raggiungere il piano delle esperienze sue attraverso i testi che egli ce ne offre. E uno, Rosmini, anche nei confronti del suo tempo, perché parliamo di un itinerarium, di un cammino E i cammini dove si fanno? Si fanno sulla terra, si fanno cioè dentro un contesto storico preciso. E Rosmini fa compattezza, fa uno nei confronti del suo tempo. Non c'era rifiuto del suo tempo in Rosmini, non si sentiva in esilio o anche semplicemente in prestito alla sua epoca, ma sognando che qualcuno magari lo salvasse da queste battaglie. Rosmini non ha mai avuto neanche l'idea di abdicare un po' il suo tempo per intrufolarsi più piacevolmente in altre epoche, in altri contesti storici. Anche quando è riandato al passato, quando ha cercato di proiettarsi sul futuro, l'ha fatto per fedeltà alla sua stagione, a quella della sua gente. Allora, non si sentiva né in esilio, né dato semplicemente a prestito, né sognava di essere salvato dal suo tempo, ma egli ha voluto viverlo appieno nel suo ambiente, impegnato nella tormentata storia dell'Italia della prima metà dell'Ottocento. E anche questo è un dato che non solo a noi fa piacere, ma è un dato che gli ha dato vitalità, è un dato che gli ha dato, che ha reso gli ideali a cui si è attaccato e soprattutto nel modo con cui li ha concretamente tradotti nella sua vita, ha reso questi ideali molto perspicaci, perché si vede, sono ideali che aderiscono, non sono ideali che ancora devono atterrare, sono ideali nati nella terra, nella storia. E lui stesso ha un po' codificato questo. Rosmini ha un'immagine ben chiara della teologia e lo dice. Allora, lui fa un riferimento ai padri della Chiesa, e già questo è importante. Lui ha attorno a sé a tanti teologi, a tante università, a tanti insegnamenti su come si fa la teologia, sulle metodologie della teologia, sull'epistemologia, a tante voci. Ma egli dice, i padri della Chiesa rappresentano per me l'epoca d'oro della teologia. Citazione. Quindi si intende ragione per la quale i padri insegnano. I padri. Non dice qui nelle facoltà vicine, pontificie, si insegna così. A proposito di teologia, i padri della Chiesa insegnano che perfetto teologo non può essere mai di quelli che non congiungono allo studio la santità della vita e l'esperienza dei veri eterni. Il vero teologo non può essere di quelli che non congiungono allo studio vita, santità della vita ed esperienza dei veri valori eterni. Però che? Perché? Privo di questa congiunzione ai valori della terra, alla santità della vita, l'uomo non potrebbe intendere tutta quella parte di cui parliamo di segreta e sublimissima teologia. Senza questo aggancio, senza questo vissuto, senza averle personalmente prima attraversate questi territori del sapere Cristo, allora noi non arriveremo mai ad una teologia sublimissima. Sarebbe sempre una teologia feriale, una teologia, come dire, da cammini di seconda mano, da cammini periferici. Non arriveremo mai a questa segreta e sublimissima teologia. Un'altra scienza si potrà sapere senza la bontà, qui insomma santità, della vita. O si può essere un buono scienziato, un buon astrologo, un buon matematico, un buon medico. Beh, per queste scienze si potrà sapere, dice si potrà, non che si dovrà, si potrà sapere senza la bontà della vita. La scienza invece delle cose soprannaturali e divine, no. No, questa non esiste. Se tu non hai vissuto la tua fede, sarai scarsissimo teologo di essa. Però che di questa una grande, anzi la miglior parte, nasce dallo sperimento. Allora, la parte più grande, anzi la migliore parte della teologia, nasce dallo sperimento che l'uomo ha di Dio, il quale non comunica a se stesso a chi non fa degno. Allora, anche la teologia, il saper riflettere bene, quindi anzitutto il saper approfondire bene i valori della fede, questi ti vengono dall'averlo sperimentati. Ci sono cose che non puoi capire finché non le hai vissute. E lui lo dice. La teologia è una di queste cose. E queste cose tu le puoi sperimentare perché esattamente Dio te le comunica. No? Dio comunica a se stesso. E c'è qualcuno che se Dio non lo fa degno di questa comunicazione, cioè se non lo rende degno, quello può studiare finché vuole. È una musica che non comprenderà, non ha le orecchie per capirla. Questo è una delle frasi più secche, più forti che Rosmini usa. Ma questo appunto per dire che Rosmini sente che ci sia il bisogno di una propria santità per essere, per fare una santa teologia, una autentica teologia. E a quel tempo non era facile dirlo, anche se c'era tutta una letteratura, una teologia spirituale, meglio una spiritualità, un filone di persone che diceva finché certe cose non vengano vissute, le cose di Dio. E non si può studiarle a distanza, insomma, devi esserci dentro. Quando anneghi in Dio poi sai parlare di Lui. E noi stiamo appunto parlando di un Rosmini che anche da questo punto di vista appare uno dei più grandi spiriti del cristianesimo del suo tempo e anche a seguire. Perché egli osa anche dire qualcosa che tocca la sua stessa categoria di teologi, la quale non amava molto di essere qualche volta ripresa, simpaticamente criticata dall'altra categoria, gli spirituali, che dicevano «ma la vostra teologia non ci alimenta». E costoro dicevano «non ti alimenta perché sostanzialmente non sai leggere, non sai capire, non sai comprendere». Rosmini non è di quelli che invece incolpa l'altro del fatto che egli non comprenda le lezioni di una teologia che in realtà non ha mai avuto tempo o occasione vera per sperimentare a fondo Dio. Si mette tra quelli confidenti, no? Tra coloro che dicono, battendosi il petto, se io prima non ho un rapporto serio, profondo con Dio, le mie parole su di Lui saranno come uno scandaglio che più di tanto non arriva in profondità. Uno scandaglio che si ferma quasi a pelo d'acqua. In più dice, non c'è altra vera sapienza, e intanto quando dice che non c'è altra vera sapienza, ci dice anche che ciò che lui cerca nella vita non è nel successo. Lui vuole essere veramente il saggio, perché lui cerca la vera sapienza. Allora dice però, al termine, oppure durante questo periodo di continua ricerca di che cosa sia la vera saggezza, la vera scienza, se vogliamo, non ve n'è un'altra vera sapienza che quella che si scopre in Dio. Non abbi altra vera sapienza, quello che lui cerca, anzitutto il sapere, al posto di quello insomma che si scopre in Dio, devo tagliare la citazione. Ebbene, scoperta anche questa di lui sedicenne. Allora, queste sono, come dire, le certezze che egli matura in fretta e dove, appunto, noi comprendiamo che la certezza è la biblioteca, l'università, i libri sono sicuramente il materiale su cui lavoro, ma sostanzialmente io lavoro su ciò che la fede prima mi dà. La fede è una sapienza che sta a fondamento dell'altra. Se non ho una fede, su che cosa ragiono? Se non ho una vita, come posso parlare di essa? Se non ho una vita vissuta veramente con Dio, di questa vita posso parlare solo in termini superficiali. E poi aggiunge un'altra esperienza di vita, perché ce lo confesseranno i suoi libri. Lui alla fine è strano, ma in quel mondo parta sempre dalle esperienze. Ed era una via strana perché era considerata la via, appunto, dei mistici, degli spirituali, una via un po' sospettata, perché in realtà la teologia allora parlava e partiva dalla ragione. Certo, testo biblico, ma anche il testo biblico non era la prima cosa letta, era la grande riserva, la grande aia da cui prendere alcuni estratti perché servissero a garantire certi ragionamenti che dovevano andare a sostenere l'idea che Dio è credibile, che Dio c'è, che Dio esiste e che Dio ci salva. Ebbene ci dice Rosmini a proposito di una sua scoperta, quella del principio grande è la passività. Passività? Ma se uno vive dentro una storia, se uno vive la Chiesa del suo tempo con i drammi, come può essere passivo? Eppure Rosmini insegnerà questo principio e lo insegna dicendo che già da molto tempo io avevo messo in pratica senza espressamente propormelo. Cioè lui fa una scoperta, il principio della passività. È un principio che dice io praticamente l'ho seguito senza immediatamente riconoscerlo. Adesso scopro che veramente ha funzionato. È stata un'esperienza che adesso vi propongo perché la scopro come un'esperienza vissuta e un'esperienza proficua per me. È il principio della passività, cioè della mia assoluta impotenza, tutte le cose che ho programmato io mi sono andate male, ed è la stessa esperienza dell'essere ammaestrato. Ogni qualvolta io avevo per innanzi intrapreso qualche cosa come la sovrindicata società degli amici che aveva fatto da giovane con l'intento di costruire insieme una ciclopica enciclopedia della scienza del sapere cattolico, cristiano, essa non era appunto riuscita, permettendolo in Dio, cioè che apressi gli occhi sopra me stesso e deponendo il mio orgoglio conoscessi la mia impotenza. Cioè, e qui chiudiamo per oggi, fondamentalmente l'altro grande principio è non solo il riferimento all'esperienza, ma il riferimento al fatto che Dio talvolta ti apre più spazio quando tu meno lo cerchi, quando tu sei capace di accettare che Egli è il primo suggeritore. Dio non è quello a cui tu vai a fare le domande perché intanto te le sei inventate prima e quindi mette Lui in funzione di dover rispondere a te. Tu Dio lo lasci parlare prima ancora che tu gli faccia domande. E allora la voce di Dio forse sarà più chiara, perché c'è come un rischio. Se io anticipo Dio, molte volte non saprò tornare sui miei passi, molte volte non saprò decifrare i suggerimenti che Egli mi dà. Il principio della passività, il principio del riferimento, comunque nel suo insegnamento e delle esperienze vissute, saranno due principi categorici, come dire, irrinunciabili per tutto l'arco della vita e dell'insegnamento di Rosmini. E per ora ci accontentiamo di questo.